and stopped in the middle of the floor. Well, he grabbed from the fireplace and stopped in the middle of the floor. The mama, ain't that your second daddy standing back there in the door?
Capitolo 29esimo. La debolezza senza appoggio. Udiamo spesso parlare del gran dolore da cui sono trafitti gli schiavi che perdono un buon padrone, e in verità non c'è sulla terra creatura più derelitta e più misera dello schiavo in tali circostanze. Al fanciullo che perdette suo padre resta ancora la protezione degli amici e quella delle leggi. Egli è qualche cosa, egli può qualche cosa, ha un grado e diritti riconosciuti. Lo schiavo non ha nulla. La legge lo considera sotto ogni aspetto non altrimenti che come una balla di merce. Questa creatura umana, immortale, non deve avere affetti e bisogni se non quelli che la volontà assoluta del padrone gli concede di avere. E quando questo padrone più non esiste, nulla più resta allo schiavo. Appena Agostino Sinclair mandò l'ultimo sospiro, il terrore e la costernazione si impadronirono di tutti i suoi servi. Egli era stato abbattuto in tutto il fiore e la vigoria dei suoi giovani anni. In ogni lato della casa rimbombarono gemiti e grida di dolore disperato. Maria, il cui sistema nervoso era stato rovinato dalla stessa soverchia cura che ella aveva avuta continuamente della sua persona, non aveva più alcuna forza per sostenere quella sventura terribile. E nel momento che suo marito spirò, ella passava da uno svenimento a un altro. Di modo che quegli che le era stato unito nei vincoli sacri del matrimonio si separava da lei senza che gli fosse possibile di rivolgerle neppure una parola d'addio. Miss Ophelia, con la forza d'animo e con la padronanza di sé medesima che le erano proprie, era rimasta sino alla fine al fianco del suo congiunto, tutta occhi, tutta orecchi, tutta attenzione, facendo per lui quel poco che poteva farsi e unendosi con tutta l'energia del suo cuore alle fervide preghiere del povero schiavo per l'anima del suo padrone morente. Nel comporre la spoglia mortale di lui, gli fu trovato sul petto un medaglione chiuso a molla, che conteneva da un lato una miniatura in cui era ritratta una nobile e bella testa di donna, e dal lato opposto una ciocca di capelli neri. Il medaglione fu riposto con religiosa cura su quel petto inanimato, cenere con cenere. Meschine e tristi reliquie dei cari sogni di giovinezza che avevano fatto una volta battere ardentemente quel cuore oramai freddo per sempre. L'anima di Tom era tutta assorta in pensieri di eternità e mentre egli rendeva gli estremi doveri a quell'argilla senza vita, l'idea che quella subitanea catastrofe gli toglieva ogni speranza di libertà mai gli corse alla mente. Egli si sentiva tranquillo sul conto di Sinclair, poiché durante l'ora solenne in cui Tom aveva effuso la sua preghiera in seno del Padre Celeste, egli ricevette in fondo all'anima una risposta di assicurazione e di pace. Nella profondità della sua indole appassionata, sapeva concepir qualche cosa dell'amore divino, poiché un antico oracolo aveva scritto: «Colui che vive nell'amore vive in Dio, e Dio in lui». E Tom sperava, confidava, e la pace era nel suo cuore. La cerimonia funebre fu celebrata con tutto il suo corteo di veli neri, di preci e di mestizia solenne. Le onde gelide e melmose della vita di ciascun giorno ricominciarono il loro corso. Poi ritornò l'eterna e dolorosa domanda: che cosa sa da fare adesso? E questa eterna e dolorosa domanda si presentò alla mente di Maria allorché essa, in acconciatura da mattina e circondata dagli schiavi ansiosi e incerti, stava adagiata sopra un seggiolone esaminando mostre di crespo e di bambagina. Si presentò a Miss Ophelia, che cominciò a rivolgere il suo pensiero verso il suo Vermont. Si presentò finalmente in muti terrori all'animo degli schiavi ai quali era nota l'indole fiera e dispotica di colei che ormai aveva ogni potere sovressi. Tutti sapevano che la goduta indulgenza procedeva dal padrone e non dalla moglie di lui, ed ora che Sinclair non era più, Nessuna cosa avrebbe salvato gli schiavi dai castighi tirannici che un animo inasprito dalle afflizioni potrebbe far loro subire. 15 giorni circa dopo le esequie, Miss Ofelia, che stava in faccende nella sua camera, udì bussare leggermente all'uscio e aperto vide entrar Rosa, la piccola e graziosa meticcia che noi conosciamo, coi capelli in disordine e gli occhi gonfi di lacrime. «Oh, Miss Ofelia!» esclamò Rosa gettandosele alle ginocchia e afferrando il lembo della sua veste. «Andate, correte da Miss Maria, ve ne prego! Parlatele in favor mio! Essa mi manda fuori di casa per essere frustata! Guardate!» E Rosa presentò a Miss Ofelia una carta. Era un ordine scritto dalla mano delicata di Maria al padrone d'uno stabilimento correzionale perché fossero applicati alla latrice 15 colpi di frusta. «Che mai avete fatto?» le domandò Miss Ofelia. «Voi lo sapete, Miss Ofelia, io ho un'indole cattiva che troppo male s'accorda con la mia condizione. Ebbene, stavo provando a Miss Maria la sua veste nuova ed essa mi ha dato uno schiaffo. Io, senza riflettervi, sono stata arrogante. Allora Miss Maria ha detto che avrebbe fiaccato il mio orgoglio e mi avrebbe insegnato, una volta per sempre, a non essere così sfrontata. Indi ha scritto questo e mi ha ingiunto di portarlo. Oh mio Dio, avrei più caro che mi avesse uccisa lì subito!» Miss Ofelia stava in piedi, riflettendo, con la carta tra le mani. «Vedete, Miss Ofelia», continuò Rosa, «non mi importerebbe poi tanto d'essere frustata se foste voi o Miss Maria che lo faceste. Ma esser mandata ad un uomo, a quell'orribile uomo! Che vergogna, Miss Ofelia!» «Sedetevi qui, figliuola mia, intanto che io vado dalla vostra padrona». E Miss Ofelia si allontanò. «Che onta! Che mostruosità! Che infamia!» diceva fra sé nel traversar la sala. Miss Ofelia trovò Maria mollemente adagiata sul suo comodo seggiolone. Mami le stava aggiustando i capelli. Giovanna, seduta in terra dinanzi a lei, le scaldava i piedi. «Come state oggi?» le domandò Miss Ofelia. Maria mandò un gran sospiro e chiuse languidamente le palpebre. Tale fu per un istante la sua sola risposta alla domanda di Miss Ofelia. Finalmente si degnò pur di rispondere. «Oh, non lo so, cugina, credo di star sempre lo stesso e che non starò mai meglio». Sì dicendo s'asciugò gli occhi con un fazzoletto di tela batista, cinto tutto all'intorno da una larga striscia nera. «Vengo», proseguì Miss Ofelia con quella piccola tosse asciutta con cui s'affronta di solito un soggetto difficile, «vengo a parlarvi della povera Rosa». Gli occhi di Maria si spalancarono a queste parole di Miss Ofelia. Le pallide sue guance si fecero come di fuoco. «Ebbene, che avete da dirmi di colei?» domandò con impeto. «È dolentissima della sua colpa». «Davvero? Lo sarà ben più ancora per l'avvenire. È già troppo tempo che io sopporto l'impudenza di quella femmina. Ora, per domarla come si conviene, voglio umiliarla. Voglio cacciarla nella polvere». «Ma non potreste castigarla in un modo che fosse meno vergognoso?» «È appunto quel che io desidero che sia svergognata. Colei si è tanto insuperbita finora della sua bellezza, della sua aria signorile, che ha dimenticato chi è. Ma io le darò una lezione che le abbasserà ben bene l'orgoglio». «Ma, cugina, pensate che se distruggete la delicatezza e il sentimento del pudore in una giovane, voi la depraverete ben presto». «La delicatezza!» disse con aria di sprezzo Maria. «Bella espressione davvero, trattandosi d'una femmina del suo conio. Io le insegnerò che, con tutto il suo orgoglio, essa non merita più dell'ultima cenciosa che va mendicando per le vie. Oh, la vedrò umiliata, e presto, ve lo dico io». «Voi renderete conto a Dio di tanta crudeltà». «Crudeltà! Mi piacerebbe conoscere che crudeltà è questa. Io ho scritto un ordine per 15 colpi di frusta soltanto. Raccomando perfino che non siano dati con troppa forza. Certamente non vi è in ciò crudeltà». «No?» disse Miss Ofelia. «Ebbene, io credo che tanto varrebbe l'uccidere qualsiasi donna o ragazza che il trattarla in tal modo». «Ciò può offendere il vostro modo di sentire. Ma questa razza di gente ci è abituata, e poi è l'unico mezzo per sottometterli. Ove si cominciasse a rispettare la loro delicatezza e via discorrendo, ci metterebbero sotto ai piedi, come i miei schiavi hanno sempre fatto. Ora è mio intendimento di domarli. E già li ho avvertiti che li manderò tutti alla casa di correzione per esservi frustati, se non badano meglio alla loro condotta?» disse Maria guardandosi intorno con piglio severo. Giovanna, udendo queste parole, abbassò il capo, poiché comprese che la sua padrona aveva voluto alludere in modo speciale a lei. Miss Ofelia fece l'atto di chi avesse inghiottito un qualche amalgama di materie infiammabili e se era lì lì per scoppiare. Ma considerando l'assoluta inutilità di ogni discussione con una persona come Maria, chiuse risolutamente la bocca e, facendo un ultimo sforzo sopra sé medesima, uscì dalla camera. Era una cosa dura al cuore di Miss Ofelia tornare dalla povera Rosa per annunziarle che nulla aveva potuto ottenere in favore di lei. Ed infatti uno degli schiavi venne presto a dire che la sua padrona gli aveva ingiunto di condurre Rosa alla Cala House e, nonostante le sue lacrime e le sue vive supplicazioni, la meticcia fu trascinata. Alcuni giorni dopo, Tom stava tutto pensoso affacciato al balcone quando gli si avvicinò Adolfo, il quale dalla morte di St. Clair era rimasto inconsolabile e in uno stato di vero abbattimento d'animo. Adolfo non ignorava che Maria lo aveva sempre detestato, ma finché visse St. Clair non se n'era gran fatto curato. Ora che il suo padrone era morto, Adolfo passava i giorni travagliato da un timore continuo, mal sapendo quel che gli potrebbe accadere. Maria si era più volte trattenuta a lungo col suo avvocato. D'intesa col fratello di St. Clair, fu deliberato che ella venderebbe la casa e tutti gli schiavi, tranne quelli che erano sua proprietà personale e che essa voleva condurre seco, ritornando alla piantagione di suo padre. «Sapete, Tom, che fra poco saremo venduti?» gli disse Adolfo. «Come lo sapete?» domandò Tom. «Mi sono nascosto dietro le tende mentre la signora parlava col suo avvocato. Fra pochi giorni saremo tutti mandati all'asta pubblica».
«Sia fatta la volontà del Signore», rispose Tom incrociando le braccia sul petto e sospirando profondamente.
«Mai più ci toccherà un sì buon padrone», disse Adolfo timidamente. «Ma io preferisco d'esser venduto piuttosto che restar qui sotto le mani della signora».
Tom si allontanò. Aveva il cuore gonfio. La speranza della libertà, il pensiero della moglie e dei figli lontani sorsero dinanzi alla paziente sua anima come al marinaro che naufraga all'ingresso del porto si offre la vista del campanile e dei cari tetti del villaggio nativo, scorti da lui dall'alto di qualche nero maroso, quel tanto che basta per dir loro un ultimo addio. Tom si premeva con forza le braccia sul petto e, frenando a stento le lacrime, procurava di pregare. Il suo povero cuore aveva tanto accarezzato l'idea della libertà che quello fu un aspro colpo per lui. E più egli diceva «Sia fatta la tua volontà», più il suo dolore cresceva. Egli prese la determinazione di recarsi da Miss Ofelia, la quale, fin dalla morte di suo cugino, aveva trattato lui con una certa bontà rispettosa. «Miss Ofelia», le disse, «il padrone m'aveva promesso la libertà. Egli mi palesò che aveva cominciato a fare quanto era necessario per assicurarmela, ed ora, se Miss Ofelia si compiacesse di parlarne alla signora, ella forse si degnerebbe di compiere quelle formalità, poiché tale era il desiderio del padrone. Vi prometto di parlare in favor vostro, Tom, e di fare quanto è in me», rispose Miss Ofelia. «Ma se ciò dipende dalla signora St. Clair, io non spero molto per voi. Non di meno mi ci proverò».
Ella trovò Maria distesa sopra un sofà col gomito affondato entro i morbidi cuscini, mentre Giovanna, che tornava da una corsa fatta nelle botteghe dei mercanti, spiegava innanzi a lei varie mostre di stoffe da lutto.
«Ecco quella che mi va più a genio», disse Maria scegliendone una. «Solamente io non sono sicura che sia proprio adattata per lutto».
«Oh, signora», disse prontamente Giovanna, «la moglie del generale Derbennon portava appunto questa medesima stoffa nell'ultima estate quando morì il generale e le stava molto bene».
«Che ve ne pare?» chiese Maria ad Ofelia.
«Si tratta di mode», disse questa, «e in tal materia voi siete assai miglior giudice di me».
«Il fatto è», riprese Maria, «che io non ho un vestito da mettermi indosso e poiché non terrò più casa e partirò la settimana prossima, bisogna che prenda una risoluzione in proposito».
«Partirete così presto?»
«Sì, ho ricevuto una lettera dal fratello di St. Clair. Egli e l'avvocato pensano che il meglio sia di porre gli schiavi e le suppellettili all'incanto e di aspettare a vendere la casa alla prima occasione. «A proposito, avevo una cosa da dirvi», soggiunse Miss Ophelia. «Agostino aveva promesso a Tom la sua emancipazione e già aveva cominciato le formalità occorrenti. Spero che userete della vostra influenza per compiere quell'atto». «Mi duole di non potervi accontentare», disse Maria rudemente. «Tom è uno degli schiavi che possono valer di più sul mercato. E poi che bisogno ha della libertà? È meglio che resti nella condizione in cui si trova». «Ma egli la desidera vivissimamente e il suo padrone gliel'aveva promessa», ripeté Miss Ophelia. «Credo bene che gliela desideri», soggiunse Maria. «Tutti costoro vorrebbero averla. Già è una razza di malcontenti che brama sempre quel che non ha. Del resto io sono contraria all'emancipazione. Lasciate un negro sotto la cura d'un padrone ed egli si comporta piuttosto bene. Ma se lo rendete libero, diverrà infingardo, inerte, ubriacone e il più ignobile dei viventi. Ne vidi far la prova 100 volte e non è certo un favore per essi il porli in libertà». «Ma Tom è così buono, così laborioso». «Oh, lo so, ne ho veduti tanti altri come lui. Egli si porterà egregiamente fino a che sarà sotto la tutela di un padrone. E questo è tutto. Ma considerate almeno il rischio che egli corre, se lo ponete in vendita, di imbattersi in un cattivo padrone», disse Miss Ophelia. «Accade una volta su 100 che un buono schiavo si imbatte in un cattivo padrone. Il maggior numero dei padroni, però, son brava gente. Io vissi nel sud, vi fui educata. Né mai conobbi un possessore di schiavi che non li trattasse bene, almeno secondo il merito loro. Da questo lato vivete tranquilla». «Ebbene», esclamò Miss Ophelia energicamente, «so che è uno degli ultimi desideri di vostro marito che Tom recuperi la libertà. Egli lo aveva promesso alla cara Eva sopra il suo letto di morte. Né avrei mai pensato che vi credeste in diritto di non farne uso». A questa apostrofe Maria si coperse il volto col fazzoletto e si pose a singhiozzare, usando della sua boccetta con gran veemenza. «Oh, tutti contro!» esclamò essa. «Nessuno a riguardo di me. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile da voi. Venire a ridestarmi la memoria delle mie pene. Bella compassione avete di me. Ma nessuno a riguardo delle mie tribolazioni». E Maria singhiozzava tanto da perderne il respiro. Chiamava poi Mami per aprire la finestra perché le bagnasse la fronte con l'acqua canforata e le slacciasse la veste. Nella confusione generale che ne seguì, Miss Ophelia si ritirò prudentemente nella sua camera. Essa capì che era inutile dire altro, poiché Maria aveva sempre a sua disposizione gli attacchi di nervi. Dopo quella scena, ogni volta che si faceva allusione alle intenzioni di suo marito o al desiderio di Evangelina a proposito degli schiavi, essa era pronta a ricominciarne altre simili. Miss Ophelia fece dunque per Tom la cosa migliore che potesse e fu di scrivere alla signora Shelby esponendo gli affanni di lui ed eccitandola a dargli aiuto. Il giorno seguente, Tom, Adolfo e mezza dozzina d'altri furono condotti al magazzino di schiavi per essere a disposizione del mercante che doveva comporne un assortimento per la vendita all'asta. I tried to make her leave him alone. I cried, my baby expected. I tried to make her leave him alone. I tried my best to stop her. She said the baby ain't none of mine. The woman.